nord-ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Un onore per me tornare il lunedì in studio, lo studio Acquario di Controradio. Saluto Roano in regia, passato il weekend abbracciato alla sua quercia da sughero nel bosco di Cecina. Ho con me un musicista, un amico, che dico amico, ovviamente amico perché ci conosciamo da 40 anni, ci incrociamo, ci salutiamo, io lo stimo moltissimo. Lo amo molto proprio, non fisicamente ma quasi, nel senso che è un feticcio della mia giovinezza, tra l'altro. Ho ritrovato un'intervista con lui, mi mandarono un VHS dell'85 a Poggi Bonzi, che eravamo due ragazzini. Federico Fiumani con me in studio, il diaframma, cioè una musica che si è portato dietro, si porta dietro e continua a evolversi, la bellezza di certi artisti. Con lui parleremo ovviamente di musica, parleremo della vita, parleremo di Matteo Messina Denaro, che è stato ingabbiato dopo quanti anni, pazzesco, una ricerca
40 credo
dai tempi quando iniziai diaframma. C'è un nesso fra tutto questo?
Spero di no.
Allora, Federico è con noi, naturalmente io vi ricordo il numero per comunicare via WhatsApp 342 8104 111. Cercheremo ogni tanto di parlare con lui anche di calcio, ma so che lui, non ho mai capito, tifoso del Napoli o del Verona. Quindi sei gemellato fondamentalmente,
sì.
Gemellato intimamente.
Sì, sì. Da ragazzo tifavo Napoli, ma da adolescente poi sono passato al Verona. Che
tra l'altro si odiano Napoli e Verona.
È vero,
cioè, proprio si detestano.
Sono un uomo di
Roano. Contrasti. Partiamo con i Traffic, partiamo con Glad, partiamo con il jazz rock di questo pezzo incredibile. Federico Fiumani con noi, ricordo 342 8104 111, poi vi spiego un po' come funzionerà oggi. Riprendiamo la settimana, è spuntato il sole, che bellezza. We'll be right back. Glad, strumentale dei Traffic, che miscelavano tante cose, rock, psichedelia, jazz, cose acustiche come John Barley con Steve Winwood, fratello Muff. Ti piacevano i Traffic?
No, no, cioè, no, non è.
Te lo chiederò di ogni pezzo che metto e mi aspetto la tua risposta, perché mi diverte troppo. Benedetto, ricorda di diffidare sempre del cinese ubriaco, saluti Alessandro. Questo mi ha detto quando le società sono in vendita, c'è un cinese ubriaco, poi un'altra cosa che non si può dire. Grande Federico ti scrive, non so chi, cosa rara cambiare squadra. Tu hai cambiato squadra, sì. Dal Napoli al Verona.
Sì, vero. Quando Prandelli diventò allenatore del Verona, pare nel 98, così, che ho sempre amato molto Prandelli come allenatore, perché mi sembra che le squadre che allena lui esprimano felicità, prima ancora che gioco, proprio felicità.
Cioè tu eri prandelliano prima di Prandelli, cioè prima che arrivasse a Firenze e diventasse quel mito.
Certo, no, quando vidi questa squadra, il Verona del 98-99 mi pare, che fece 17 partite senza mai perdere, invece arrivò al nono posto e fu bellissimo, allora diventai tifoso del Verona, che già comunque mi piaceva la squadra.
Cioè ti guardavi il Verona,
sì,
studiavi,
mi piaceva, però era come l'amante, il Napoli era la moglie, poi invece ho fatto...
Hai lasciato la moglie?
Per l'amante.
Il Napoli sta per vincere lo scudetto, infatti.
Sono contento.
Beh, tu sei contento.
Certo.
Questo bisogna fare.
Certo.
Giusto. Senti, allora, noi stiamo... Oggi avremo il collegamento con i nostri tifosi bipolari nella seconda parte, dopo l'informazione che ci sarà tra le 12:30. Stavamo l'altra volta mettendo insieme la Fiorentina dei nostri sogni e che naturalmente Roano ha perso il foglietto, ma io me la ricordo perché sono stato veramente lucido. C'era Toldo in porta, c'era Ufalusi a destra, c'era Passarella centrale, a sinistra c'era Vargas e ci manca una centrale, quindi dovete scegliere. Io vi posso suggerire Bjerkvud o Repka. Decidete, te che sceglieresti?
Bjerkvud.
Sì. Ti piaceva
molto.
Pietro Paolo Bjerkvud.
Sì. E poi allenò la Fiorentina quando dopo il fallimento,
Florenzi. Sì, venne qua, non ebbe molta fortuna. Poi arrivò Cavasini che un giorno in ritiro mi disse: un giorno, Benedetto, ti girerai e mi vedrai sull'aereo che ci porta tutti in Champions League. Cioè eravamo in C2. Non c'è mai venuto lui, però io una volta mi sono girato ma lui non c'era, nel frattempo era andato via. Sono cose che succedono. Questi sono i Simple Minds, First You Jump.
Dino Campana, sapevo.
Ah, ah, eccoci qua. Era finita? Jim Kerr è andato a letto perché cominciava l'after hour. Ma poi bisogna scegliere anche il capitano della formazione. Certo, scusami, Federico, che Viercud, c'è un voto per Viercud, anche te hai votato Viercud. Sì. Quindi Viercud al momento è davanti. Allora, con Federico Fiumani ovviamente si parla leggermente di calcio e molto di musica. Abbiamo già stroncato i traffic, quindi cominciamo così. E che io amo moltissimo, tra l'altro, questa cosa. Però, allora, il problema che ponevo io ieri, quando ero al mare e preparavo le scalette per oggi, era quello di dire, ma io gli metto Siberia. Dopodiché voglio vedere la sua reazione, perché potrebbe anche dirmi: dai, Benedetto, sono passati 40 anni. Nel frattempo ho fatto altri quanti dischi?
Tanti
dischi, ho fatto tante altre canzoni. Ma perché mi metti Siberia? E io ho detto: metto Siberia perché, tra l'altro, tu hai fatto anche delle cover di cantautori. Sì. Hai fatto un percorso assolutamente originale del quale parleremo. Ma io metto Siberia perché voglio sapere una cosa banale, non è una domanda molto intelligente, ma io non ci riesco a fare domande intelligenti. La domanda è, cioè, che rapporto si ha con queste ex storie d'amore, no? Che appartengono nella scrittura, nei tempi, nei colori, appartengono a un mondo tanto lontano. Che rapporto si ha dopo tanti anni? Torna l'affetto dopo la repulsione, torna una sorta di anche di gratitudine, perché poi con le canzoni bisogna essere grati.
Sì, sicuramente. Ma diciamo che questa canzone è un po' anche la sintesi di un periodo molto bello, anche penso per tanti di noi di quegli anni, perché insomma Firenze era la capitale del rock italiano, c'erano tanti bei locali, era una bella situazione, quindi diciamo questa canzone mi fa tornare in mente quel periodo, e quindi insomma la giovinezza, insomma, emozioni forti, e quindi sono molto affezionato a questa canzone. Poi mi ha portato anche tanta fortuna, mi ha fatto conoscere da tante persone, per cui gli sono anche grato, cioè nel senso c'ho un bel rapporto con la mia musica dell'epoca, insomma sono contento perché mi ha fatto conoscere da tante persone anche fuori da Firenze. Sono contento.
Sì, tra l'altro te la suoni sempre durante
il concerto,
sempre, anche nel confidenziale, nel tuo.
Sì, sì, la faccio sempre.
Perché,
non avrebbe senso non farla, insomma.
Voglio ricordare, mi pare il video fu girato da Corso.
Sì,
giusto?
Sai che non mi ricordo.
Io penso di sì, perché ci avevo studiato con Corso. Okay. E lui ci avevo studiato proprio
non
cinema.
Non credo, sai, credo che da Alessandro Salaorni e Fabio Bianchini.
Ah, ok. Il Salaorni.
Sì, sì, da Salaorni.
Però Corso ci ha lavorato in qualche modo.
Non con noi no, mai. Niente. Lo ammiro molto.
Beh, sono andato. Però mi ero drogato.
Avevo rivisto in questi giorni Il muro di gomma.
Beh, qualcosa c'è, ora ci penso, perché studiavamo insieme cinema
con
e Corso.
Non ho mai.
Io mi occupavo dell'ITFIBA e mi sembrava.
Con lui sicuramente sì. Con loro sì, ci ha lavorato. Mi pare fece Il compagno degli occhi senza ciglia.
Può darsi. Comunque ci ascoltiamo. Abbiamo trovato quella versione, quella con Miro Sassolini alla voce, la versione originale,
sì,
insomma, quella del disco. Bella anche la copertina, tra l'altro.
Sì.
Bello tutto di questo disco.
Molti
QR.
Sì. Così ho diviso,
sì.
Quello era il mondo.
Quello era il mondo.
Quello
era. Diaframma.
Vorrei rapire il freddo in un giorno di sole. corse per raggiungere il fuoco vivo sotto la neve.
Miro Sassolini alla voce in questa prima versione, poi ne esistono altre, no?
Anche sì, sono... qualche altra. Sì, 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 sì.
Ce n'è anche una recente dal vivo.
Anche, sì, abbiamo fatto un confidenziale.
Confidenziale.
Con Cantasano e l'abbiamo registrato.
Bravo, sì, bravo, bravo, bravo Federico. Allora, Federico Firmani con me, ve lo ricordo, Ovest di Padalino, il luogo della mente dove non funziona niente, che è un po' il nostro slogan, perché insomma siamo un po' fatti così. Dovrai apprezzare il fatto che ti ho invitato a gennaio.
Già,
non ci avevi fatto questa cosa. Che i Guns N' Roses li invito a novembre. Guccini quando c'è i cambi di stagione.
Giusto.
La canzone di stagione. Poi chi ci può essere? C'era qualcos'altro, sai. Vabbè, Riccardo del Turco a luglio. Riccardo del Turco a luglio. Che tra l'altro Riccardo del Turco lo incontro sempre all'alimentare di Bibbona. Perché.
Ah, c'è la casa lì?
Sì, siamo lì. Lui c'ha una casa in campagna, io c'ho due stanzette. Niborgo, come si dice. Niborgo, e lui è una persona molto simpatica, molto
educata. Sì,
infatti quando l'ho incontrato, no, tutti gli citano luglio, è come te, ti citeranno Siberia.
Sì,
la sua un po' più solare, va detto. Siberia è una canzone gelida per vocazione, no? In bianco e nero anche.
Sì.
Invece lui, capito, luglio, però io volevo fare quello, allora gli ho citato Cosa hai messo nel caffè.
È vero, è il secondo hit, no?
Sì.
Quello dell'anno dopo.
Credo, l'ultimo, credo. Poi dopo di lui,
Penso di sì.
È cognato di Sergio Endrigo. Ho scoperto delle cose pazzesche, ha fatto colonne sonore per film, cioè un personaggio... Sì.
Con Bigazzi, no? Lui,
sì.
I testi gli faceva Bigazzi,
sì.
No? Luglio
sì.
E Cosa hai messo nel caffè.
Sì. Ah, aspetta, ci ha scritto Gingi da Prato, che è una ragazza che ci segue, dei ricordi bellissimi con i Diaframma, 28-30 anni, in giro per locali come il Controsenso a Prato. Conosci?
Certo.
In giro per le feste di aprile come la manifestazione del 25 aprile a Vaiano. Birra in mano, balli su balli, che piacere sentirli dal vivo. Bello sentirli oggi in radio dopo tanto. Gingi da Prato. Vuoi ringraziare Gingi da Prato?
Grazie Gingi.
Gigi è molto gentile e molto allora type negative October Rust, me lo traduci te questa cosa?
Sì, che si firma
deve essere
così.
Un pezzo, forse è un pezzo su ottobre che c'è anche ottobre degli YouTube, comunque c'è,
già,
c'è un disco settembre degli Earthwind and Fire, ora vengono fuori tutti.
Vabbè, settembre. September in the Rain, la facciamo anche Beatles.
Bravo, bravo. Vabbè, ne troveremo altre. Insomma, comunque gennaio dei Diaframma è quella che oggi.
Giardini di marzo di
Bravo. Febbraio nulla.
E stavo pensando.
Va bene, adesso ci pensiamo. Adesso abbiamo l'informazione. Io mi compro l'acqua, la offrirò a Federico. Se la vuole, non vuole niente. Ha paura che io la avverei. Non vuole niente. Un caffè? No, nulla. A te non voglio niente, che poi me lo rinfacci. Roano, noi ci sentiamo fra un quarto d'ora. Adesso c'è Popolare Network. Tornate a Ovest di Padalino. Mi raccomando, tutto fa Broadway.
Alle 9.30 di questa mattina, clinica privata La Maddalena, periferia nord della città. Al banco dell'accettazione si avvicina un uomo che si fa chiamare Andrea Bonafede, ma è Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande boss della mafia, latitante dal 1993. I carabinieri lo sanno, hanno circondato la clinica, lo arrestano. È un colpo storico a Cosa Nostra, 30 anni dopo l'arresto di Totò Riina. Denaro è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, per le stragi in cui furono uccisi Falcone e Borsellino, per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Se ora decidesse di parlare, squarcerebbe tutti i segreti sui rapporti tra mafia e politica negli anni 90. Nel giornale radio La Storia di Denaro e che cosa significa ora questo arresto, nelle voci di Nando Dalla Chiesa, Rosi Bindi e Vitolo Monaco. Tra il 2020 e il 2021 la disuguaglianza ha toccato un nuovo record: all'1% della popolazione è andato quasi 2/3 della ricchezza globale, 26.000 miliardi di dollari. Lo denuncia Oxfam nel suo rapporto annuale, nel quale chiede di aumentare le tasse ai super ricchi. Oggi in Svizzera si apre il Forum Economico Mondiale, l'evento ormai ridotto a semplice kermesse dei grandi poteri economici ed è sempre meno capace di guidare il dibattito sui grandi temi globali. Ucraina, salgono a 40 le vittime dell'attacco al condominio a Dnipro, ancora una trentina i dispersi. È una delle più gravi stragi dall'inizio della guerra, avvenuta durante la decima ondata di bombardamenti a tappeto sulle infrastrutture energetiche. Il Cremlino però nega ogni responsabilità. Il missile è nostro, ma è stato deviato dalla contraerea di Kiev e la fragile difesa di Dmitry Peskov. Caro benzina, l'antitrust apre un'istruttoria nei confronti delle principali compagnie petrolifere in Italia, ispezionate questa mattina le sedi. Per l'autorità per la concorrenza, i prezzi dei carburanti alla pompa erano più alti di quelli pubblicizzati. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. Matteo Messina Denaro è stato trasferito poco fa in un carcere di massima sicurezza. Il boss mafioso, latitante da 30 anni, è stato arrestato questa mattina in una clinica privata di Palermo. Ultimo boss latitante dell'epoca stragista della mafia, è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, per le stragi del 92 dove furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino e per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. L'arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina, che fu catturato il 15 gennaio del 1993, sempre a Palermo. Sulla dinamica della cattura di Messina Denaro, in studio Omar Caniello.
Sì, buongiorno Sara. Matteo Messina Denaro, come dicevi, è stato arrestato all'interno di una clinica privata. Si tratta della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove un anno fa era stato operato e da allora stava facendo delle terapie oncologiche in The Hospital. Quindi da un anno si recava in quella struttura. Nel documento falso esibito ai sanitari c'era scritto il nome di Andrea Bonafede. La clinica si trova in via San Lorenzo, non molto lontano dal centro di Palermo, ed è uno dei colossi della sanità privata in Sicilia. Dalla notte scorsa la clinica era presidiata da decine di carabinieri del ROS pronti ad intervenire. Matteo Messina Denaro è stato identificato in accettazione, avrebbe a quel punto tentato la fuga, ma è stato immediatamente fermato dai carabinieri, questo dicono fonti della clinica. Con lui poco dopo è stato arrestato anche Giovanni Lupino di Campobello di Mazara, accusato di favoreggiamento, avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le terapie. Una volta arrestato alle 9.35 Messina Denaro è stato caricato su un furgone nero dai militari, scortato da diverse gazzelle dei carabinieri, portato via fra gli applausi di molti palermitani. È stato portato prima in una caserma di Palermo ed è stato poi trasferito, come dicevi, in un carcere di massima sicurezza. Delle patologie di cui soffriva Messina Denaro ne parlò lo scorso novembre il pentito Salvatore Baiardo, che all'inizio degli anni 90 gestì la latitanza dei fratelli Graviano a Milano. In un'intervista televisiva sulla 7 a Massimo Giletti, il pentito rivelò che Matteo Messina Denaro era gravemente malato e che proprio per questo meditava di costituirsi un arresto estemporaneo, hanno commentato poco fa i ROS dei carabinieri.
Grazie Omar Caniello. E come dicevamo, Messina Denaro era l'ultimo boss latitante del periodo stragista della mafia, alleato di Totò Riina. Era latitante dall'estate del 93, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze preannunciò l'inizio della sua latitanza. Sentirai parlare di me, le scrisse, facendo intendere di essere a conoscenza che di lì a poco il suo nome sarebbe stato associato a gravi fatti di sangue. Sulla figura di Messina Denaro ascoltiamo Nando Dalla Chiesa, sociologo esperto di mafia.
Era alleato dei corleonesi, che aveva un potere assoluto sulla provincia di Trapani, che ha saputo gestire bene il suo ruolo di latitante, anche così si diceva, concedendo qualche cosa agli esercenti della sua zona, cioè riducendo anche il livello delle pressioni, delle richieste, per non esacerbare gli animi, per non entrare in odio a persone che operano sul suo territorio. Dopodiché si sono dette tante cose: che non sarebbe stato mai arrestato perché custodiva troppi segreti, che era la prova vivente della trattativa tra Stato e mafia. Adesso si ricominceranno a dire delle cose a volte credibili, a volte non credibili. Non è che si sappia poi molto di lui, anche perché non ha avuto un ruolo così raccontato dai collaboratori di giustizia. E noi le cose di Riina e Provenzano le sappiamo dalle indagini fatte su di loro, ma in gran parte anche dai collaboratori di giustizia.
Sulla lunga latitanza di Messina Denaro, sul suo arresto avvenuto in una clinica privata di Palermo, dove era in cura da un anno, restano aperti una serie di interrogativi. Rosy Bindi, già presidente della Commissione Antimafia, intervistata questa mattina da Massimo Bacchetta.
È un giorno importante soprattutto per quelli che seguiranno, penso, per i tanti punti interrogativi che ci siamo posti, alcuni dei quali anche inquietanti, in questi anni nei quali non si riusciva a trovare, a catturare, ad assicurare alla giustizia Matteo Messina Denaro, pur avendogli prosciugato intorno il consenso della famiglia, di molti affiliati. Insomma, c'è un'altra coincidenza, che è quella con l'arresto di Provenzano, entrambi arrestati in una clinica privata.
Tradotto nella pratica, la cronaca dice che era in cura da oltre un anno in quella clinica, un anno e tanto.
Appunto, non aggiungo altro, non credo che siamo in grado oggi di aggiungere altro, però chiaramente ogni cattura dei boss mafiosi ha posto sempre grandi interrogativi, e quindi anche questa naturalmente forse più di altri.
Cosa rappresenta per lo Stato l'arresto del boss mafioso? Sentiamo Vitolo Monaco, presidente onorario del Centro Studi Pio La Torre.
Mette in evidenza intanto che i corpi dello Stato lavorano, nonostante l'assenza dell'attenzione politica. Dall'agenda politica del paese è scomparso il tema della mafia e dell'antimafia. Adesso ci saranno naturalmente tutti i complimenti di tutti i partiti, di tutti i parlamentari, mentre invece per fortuna i corpi dello Stato, forse l'ordine e magistratura, stanno continuando a lavorare colpendo il fenomeno mafioso e le nuove cosche che si creano, che si sono create in sostituzione delle vecchie, perché Matteo Messina Denaro chiude un ciclo storico. La mafia storica di 40 anni fa, quella stragista, era l'ultimo, diciamo, rimasta a piede libero, ma le nuove mafie ci sono ancora. la loro riproduzione, cioè la riproduzione delle vecchie mafie è avvenuta, si sono camuffate, corrompono di più, usano il sistema corruttivo sostenuto sempre con la loro forza di intimidazione.
Le 12:39 minuti, prima di continuare con il resto del giornale radio, una notizia appena arrivata in redazione: è morta Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano. Era nata a Subiaco il 4 luglio del 27, aveva 95 anni compiuti. E si apre oggi in Svizzera il World Economic Forum, che torna in presenza dopo 2 anni di misure anti-Covid. Per l'Italia sarà presente il ministro dell'istruzione Valditara. Le conseguenze della pandemia, ma anche la crisi energetica, la guerra in Ucraina e la transizione energetica saranno i temi centrali dell'incontro, considerato un evento sempre meno rilevante. Sentiamo il nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano.
Era diventato il punto di riferimento delle elite internazionali, anche per la capacità di anticipare alcuni temi, ma il World Economic Forum di Davos ha indubbiamente perso smalto dopo il Covid e la guerra in Ucraina. La ragione principale è però riconducibile alla crisi della globalizzazione, vero e proprio simulacro del forum che ha sempre puntato sulla collaborazione internazionale, imprese e governi per superare tensioni e conflitti. In un'era di guerre reali e commerciali, la linea di Davos per una programmazione sostenibile del capitalismo globalizzato si è trasformata in una presa d'atto della frammentazione. Lo recitano anche i lavori del forum, la cui prima sessione si intitola Cooperazione in un mondo frammentato. E anche i documenti ufficiali del forum, come il rapporto annuale sulle crisi, non si discostano da un'analisi impietosa sui rischi prodotti dai conflitti geopolitici, il cui principale protagonista sono a tutti gli effetti gli Stati Uniti, che con le nuove politiche commerciali e industriali stanno mettendo nell'angolo l'Europa e in particolare la sua principale potenza economica, la Germania. E proprio il confronto tra il cancelliere tedesco Scholz e l'inviato per il clima degli Stati Uniti Kerry sarà forse il punto di maggiore interesse dei lavori del forum, sotto attacco non solo di Oxfam, ma anche per l'impatto ambientale dei 2700 velivoli privati che porteranno i leader globali nella città svizzera.
E come ricordava anche Andrea Di Stefano, l'apertura del forum è stata preceduta, come di consueto, dalla presentazione del rapporto Oxfam sulle disuguaglianze, che ha confermato come la distanza tra i più ricchi e i più poveri continui ad aumentare. In piena pandemia, nel biennio 2020-2021, l'1% più ricco della Terra ha visto crescere i propri patrimoni di 26 mila miliardi di dollari, che equivale al 63% dell'aumento complessivo della ricchezza netta globale. Il dato segna il record dell'intero decennio 2012-2021. Veniamo alla guerra in Ucraina. La Russia nega di aver bombardato l'edificio residenziale a Dnipro in Ucraina sabato scorso, lo ha detto Dmitry Peskov. Il portavoce del Cremlino afferma infatti che il missile russo non era stato lanciato intenzionalmente sul condominio, ma è stato deviato dalla contraerea ucraina. Mosca cerca così di allontanare le responsabilità della strage, mentre è salito a 40 il numero di vittime e si continua a cercare possibili sopravvissuti sotto le macerie. Sono più di 30 ancora i dispersi. Quella di sabato è stata la peggiore strage nel paese in guerra dal mese di settembre. L'attacco al condominio si è verificato durante il 10° bombardamento a tappeto contro le infrastrutture energetiche dall'inizio della campagna lanciata in ottobre dalla Russia. Eppure il paese continua a mostrare una forte volontà di resistere, come ci racconta l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro, che abbiamo raggiunto questa mattina nella città ucraina di Leopoli. Sentiamolo.
Sabato è stata la 10ª giornata di raid aerei da quando è cominciata questa campagna in ottobre contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Quindi 10 ondate di missili e droni che cercavano di distruggere la vita civile dell'Ucraina. Quando oggi si gira per le strade, a una certa ora cominciano a non riuscire più a parlarsi. Se cammini con qualcuno non riesci più a parlarti perché non senti, tanto sono forti i rumori dei tanti generatori che sono stati collocati fuori dai negozi. Anch'io ero molto curioso di capire se questo inverno di freddo, di difficoltà e soprattutto di blackout sarebbe stato capace di indebolire la resistenza degli ucraini. Io ho visto ancora città che escono durante il weekend, che cercano di vivere, di costruire una normalità, nonostante appunto il rumore dei generatori, nonostante la difficoltà. A volte saltano anche le connessioni telefoniche perché senza elettricità non vanno le antenne. Non gli manca però la voglia di combattere, è una cosa difficile da spiegare, da comprendere, forse anche da condividere per chi non ha un senso nazionalistico così spiccato, ma è la realtà che si vede girando per le strade dell'Ucraina.
Torniamo in Italia, parliamo del caro carburanti. L'antitrust ha avviato un'istruttoria con ispezioni nei confronti delle principali compagnie petrolifere Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil. Lo ha annunciato l'autorità per la concorrenza spiegando di aver riscontrato irregolarità per l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato e per l'omessa comunicazione dei prezzi dei carburanti al portale Osserva Prezzi Carburanti. Dai controlli è emersa un'omessa diligenza da parte delle compagnie petrolifere nei controlli sui distributori, non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire, a contrastare quelle condotte illecite a danno dei consumatori. Decreto migranti, oggi pomeriggio alla Commissione Trasporti alla Camera, a partire dalle 16 si terranno le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto migranti approvato dal governo Meloni. Il testo, lo ricordiamo, prevede norme più stringenti per le organizzazioni umanitarie che salvano vite in mare e pene più salate in caso di violazioni. Da Alarm Form ad Amnesty International, passando per Emergency, Oxfam e i sindacati confederali, saranno oltre 20 le realtà ascoltate. Tra queste anche Rescue People, di cui sentiamo il commento di Cecilia Strada.
Le audizioni alla Camera sono l'occasione per portare le ragioni delle navi di soccorso e anche semplicemente un po' di fatti, perché nel decreto ci sono in parte cose che già facciamo, a parte in cui si rispetta l'obbligo di comunicare ogni soccorso tempestivamente eccetera, in parte cose che sono inapplicabili, come la pretesa che sia a bordo delle navi che si manifesti la richiesta di protezione umanitaria, e in parte che sono assolutamente inapplicabili, come la pretesa di fare un solo soccorso, quando sappiamo benissimo che se hai segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà hai l'obbligo di intervenire a prescindere da quanti soccorsi tu abbia già fatto. Sarà l'occasione di parlare del decreto, ma di parlare anche della prassi che il governo sta portando avanti, l'assegnazione di porti sempre più lontani, che è chiaramente un abuso e un ostacolo all'attività delle navi di soccorso, oltre che aggravare la sofferenza delle persone naufraghe. Per cui le audizioni alla Camera sono l'occasione per portare un po' di fatti, semplicemente fatti, su quello che accade nel Mediterraneo e su quello che fanno le navi di soccorso. La situazione non ci fa avere tantissime speranze di miglioramento, però il fatto che ci siano poche speranze di farcela non ci esime dal chiedere quello che è giusto, per cui lo si fa e si continua a farlo.
Sono le 12:47 minuti di questo giornale radio che abbiamo aperto con un'ampia pagina dedicata all'arresto di Matteo Messina Denaro. Ricordiamo anche la notizia che è arrivata durante l'edizione del giornale: è morta Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano, aveva 95 anni compiuti. Ed ora è tutto per questa edizione del giornale, la prossima alle 13:30. Una buona giornata, una buona continuazione d'ascolto.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
La voce di Brian Ferry con More Than This, te lo ricordavi questo pezzo?
Ma scherzi,
questo ti piace?
Meraviglioso,
però.
Meraviglioso, pezzo meraviglioso, bellissimo.
Bellissimo. Bello, bello, bello. Roxy Music, siamo un gruppo particolare, no? In quella Londra, vedi una foto bellissima di Brian Ferry vestito con un completo di pelle rossa.
Sì.
Queste cose.
Glam 72, quegli anni.
Sì,
lì.
Poteva farlo. Anche sì. Che, insomma, Brian, uomo di carisma.
È vero.
Che in realtà amava molto il soul. Infatti, quando ha fatto dischi solisti, ha fatto un sacco di cover, di covers di pezzi soul, tipo Take Me to the River, no? Questi pezzi qua. No, parlavo del vestito perché io ultimamente ti ho visto con uno splendido completo rosa.
È vero. È vero.
Cioè, la tua foto sui social, credo sia quella, no?
Sì,
la foto su Facebook.
È vero.
Sei molto, molto pitty, molto stiloso. Direbbe mio figlio direbbe stiloso.
Io sono cresciuto con alcuni miti, fra cui quello di Paul McCartney, che nel 68, il periodo del doppio bianco dei Beatles, aveva questo completo rosa e la camicia bianca. Adesso lo voglio uguale,
Ah, ecco, dove era riferito.
Me lo sono comprato uguale. Sì.
Ti sei andato a comprare il vestito rosa?
Sì.
Dove l'hai trovato?
No, su internet. Ah. Su internet. Sì.
Hai messo vestito rosa.
Sì.
Che bellezza, ti sta benissimo, tra l'altro. No, ovviamente il tempo passa, no? Quindi, però si guarda sempre il look, no? Anche degli artisti, perché poi non è mai un caso il look degli artisti, no? Nel disco l'ultimo c'è una camicia un po'. Comunque
sì, le mie solite camicie, insomma, però il completo rosa era invece un punto di non ritorno assegnato, no,
il prossimo è un casino, andare oltre vedremo. È un casino. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. February Star dei Foo Fighters, parlavamo delle canzoni dedicate ai mesi, partendo da gennaio di Federico Fiumani. Poi c'è Finché c'è Federico Fiumani, potresti mettere Elisabetta di Diaframma, che lui aveva quasi dimenticato.
No, in realtà non è un pezzo di Diaframma, è un pezzo di un mio disco che feci solista nel 2007, si chiama Cara Elisabetta. La cosa strana è che secondo me ci deve essere stata una telepatia, perché quando io a te, Benedetto, fuori da Londra, ti ho detto somiglia a Rocca d'Orcia, la canzone Cara Elisabetta dice potremmo andare a vivere a Rocca d'Orcia.
Ah, ecco, c'era una citazione
strana, incredibile.
E invece non ci sei andato a Rocca d'Orcia, Elisabetta?
No. Ci andavamo all'epoca, ma insomma, passati tanti anni.
È giusto perché così. Che poi Fiumani lo devi chiamare anche ad agosto. Questi sono i tuoi fans. Te preferisci agosto o gennaio? Non come mese, come canzone?
Gennaio, sicuramente la canzone.
Gennaio.
Ma anche come mese. Ormai fa troppo caldo a Firenze, no?
Sì.
È invivibile Firenze, d'agosto.
D'agosto, pensavo troppo caldo adesso. No,
questo clima. Ora si sta benissimo.
Si continua a aspettare il freddo. Sembra che il freddo genererà l'inverno, no? Arriverà verso settembre.
A Siberia, quindi chiaramente non è a caso.
Che bella, che bella, che bella. Roano, di Zeppelin li conosci? Che bello fare questa domanda.
A lei piace.
Ciao. The Song Remains the Same, che era anche il titolo del film, il famoso film concerto delle Zeppelin, che all'Universale ci saremmo visti, cioè io l'ho visto 4-5
spopolava,
no, molto fumo passivo di qualsiasi tipo, si usciva sempre un po', e poi c'erano le famose caramelle di gomma della cassiera, quelle con lo zucchero, che poi hanno fatto la fortuna dei dentisti, di molti, che però erano durissime. Questi sono i ricordi. Allora, anche quella credo facesse parte delle droghe illegali, quelle caramelle. Allora, abbiamo al telefono un tifoso, perché oggi è lunedì e la Fiorentina ieri sera ha perso a Roma. Dodò non è stato abbastanza furbo, strano un giocatore con la sua esperienza, comunque sia, sì, una Roma bruttina, le squadre Mourinho belle non sono, però alla fine ha un giocatore che si chiama Dybala, Abraham, insomma, fanno la differenza. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Grandi ragazzi, ciao ragazzi, sono Giancarlo.
Ciao Giancarlo, da dove chiami?
Chiamo da Ponte della Vittoria, Punta alla Vittoria.
Punta alla Vittoria, qui vicino tra l'altro.
Sì, sì, io sto dietro di voi praticamente, infatti quasi vi sento, io ho un attico su Punta alla Vittoria. Si vede tutto nelle giornate, oggi un po' più nebbiolino, non ma si la vede... Corsica si scorge appena.
Ah, la Corsica, appena.
Si vede una puntina della Corsica, se no di solito da qui si vede ogni cosa.
Vedi anche i corsi. No, vedi,
sì,
proprio.
Sì, certo, Ponte alla Vittoria, tra l'altro tra poco credo che in comune ci sia una mozione, diventerà Ponte della Grande Vittoria, delle Grandi Vittorie.
Delle Grandi Vittorie.
Ponte delle Grandi Vittorie, sì.
Però vorrei segnalarti, Giancarlo,
sì,
che la Fiorentina ha perso.
Un lunedì mattina splendido per noi tifosi viola, questo.
Ma perché? Scusami. Guarda,
tanto, vabbè, come al solito il palazzo ci dà contro, si giocava in 10, un'espulsione ingiusta, ingiusta, l'arbitro probabilmente era geloso dei capelli di Dodò, che c'hanno un'ottima colorazione,
platinati, un po' la Billy Idol l'hanno ottato.
Se voi che siete, se te che sei di mestiere, ti do di te, ecco, se sei di mestiere, se mi sai dire i parrucchieri di Dodò, perché ci vorrei andare.
Ah, sì,
comunque grande, una squadra che sta attenta anche allo stile, quindi intanto mi piace. Quindi comunque espulsione non c'era.
Ma insomma, c'era. Diciamo ingenuo, c'era. Forse c'era una ammonizione all'inizio che si poteva evitare, però una volta che sei ammonito.
Non credo. Poi, come al solito, il gol di Dybala, trick, ribatte, deviazione e controdeviazione, la solita mela basa di Mourinho, come il solito Mourinho, si sa, baciato dalla dea, vero, sempre il solito, saprà il malocchio, scalate le osse, vabbè. Comunque una Fiorentina che in 10 ha tenuto testa a una grandissima Roma, quindi insomma abbiamo veramente tenuto testa, io sono orgoglioso dei ragazzi, bene, si è mosso bene l'attacco, li ho visti bene, siamo stati pungenti, molto bene.
Senti, io apprezzo il tuo ottimismo, no?
Un ottimo lunedì, ma poi anche un ottimo lunedì anche per un altro motivo, comunque, ma l'avevi visto venerdì sera che partita c'è stata?
Sì, e il Napoli ha battuto la Juve, tu l'hai vista, Federico?
Napoli-Juve 5-1, tanto, no. quando si può dire, ma quando è lì, piglia queste libecciate, si sta sempre bene.
Sì, vabbè, questo fa parte del nostro, diciamo...
E Iesa piagnolava, piangi, vai bellino.
Sì, ho capito,
allora,
però...
Vabbè, chi l'allena in Napoli, scusate?
Spalletti.
Spalletti, che squadra si fa Spalletti?
Sì, la Fiorentina.
E allora è questo scudetto di Napoli è anche un po' nostro, voglio dire, no?
Vabbè,
sì. Noi, voglio dire, lo so che voi non lo dite, perché voi non ci arrivate a fare queste conclusioni, ma la verità è che, voglio dire, lui nella sua cameretta ci avrà i poster della Fiorentina, quindi la serenità gliela dà la Fiorentina, quindi questo scudetto si può dire un po' a tinte viola.
Sì, però diciamo che...
Io tifoso della Fiorentina come Spalletti sono contento.
Bene, mi fa piacere, sono contento di questa cosa, non credo che tutta questa cosa faccia così piacere a tutti gli altri tifosi.
A me sì, se uno chiaramente si fa, come dire, agguantare dalle vostre visioni pessimiste.
No, che pessimisti. Guarda, io ho in studio
scarso, Mandragora non vale Torreira, Jovic non vale Vlahovic, Biraghi non fa un cross da 6 anni.
Sì, ma tu hai detto tutte le sante verità. Allora, però io ti volevo... Giancarlo, prima di salutarci, vuoi salutare Federico Fiumani?
Cioè,
ciao Giancarlo, ciao.
Ciao Federico, io vi ascoltavo dagli anni 50, dai vostri inizi.
Ecco, mi dischi, fa piacere.
Anni 50 non era...
Uno dei miei gruppi preferiti, un gruppo molto, mi piace, ma Inno alla Vita mi piace, sì, rispecchia il mio ottimismo, mi piace.
Mi
molto.
Fa piacere, grazie.
Sì, mi piace.
Bene,
continua a seguirci.
Allora. Bene, solo assi nella mancia, solo qualità.
Bravo, noi solo qualità in studio, grandi artisti, certo, personaggi che hanno qualcosa
come
da raccontare.
Solo qualità, Duncan, questi venuti, questo.
Ora non esageriamo, non arriviamo a tanto.
Non arriva però tanto la modestia di Federico. Ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata su dall'Attico a Ponte alla Vittoria.
Forza Viola e grande Spalletti, insomma, sì, un pezzettino anche nostro, via.
Va bene, va bene. Ora lo chiedo, ti piace il Ramos, Federico?
Mi piacciono moltissimo.
Ci senti?
Sì, sì, tantissimo.
Ci senti.
Sì, sì. Li ho visti anche dal vivo, tutte le volte sono venuti in zona.
Certo.
Scandicci nell'89, alla Flog nel 92, 93, 93, 94. Sì, sì.
Hai pogato?
No.
Non ti ci vedo a pogare.
No.
Un po' da una parte, Un po' da una parte. Il bel Fiumani. Penso che Dodò sia andato a farsi i capelli dalla Luana. La Luana della Luna è sì, uno dei nostri personaggi che ci aiuta a cercare la mamma di Roano. Allora, abbiamo un altro tifoso in linea. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno. È caduto. Ricercalo. Mentre io chiacchiero, è caduta la linea. Caduta la linea. Cose che succedono. Un altro ci scrive. Bravo Benedetto, non so per cosa. Qualcosa di buono nella vita avrò fatto in 60. Una.
Tre figli,
già quello.
No, più di così.
Belli tra l'altro, simpatici, bravi. Bravo Benedetto, ma ci sono problemi con il cursore o con FM? Salta, mi dicono. Vabbè, lo giro alla parte tecnica, fatemi sapere se si sente la radio o non si sente la radio. Roano scuote la testa, è sempre più fatalista, però basta lo sto fatalismo. La vita è nelle tue mani, Roano. Credi in te stesso, devi fare il life coach. Sai questi che ti spiegano come vivere, come essere felice. Eccoci, ci siamo? Abbiamo un tifoso in linea, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ma pagare le bollette,
Che c'è? Che è successo?
3 ore sono in linea della linea, mi richiama una roba, uno scandalo.
Ma no, chi sei innanzitutto?
Ora vuoi vedere che mi abbiate tolto soldi dai conto, non si sa mai un po' di comunisti.
Ci dici chi sei?
Sono Gianfranco.
Ok, ci chiami da?
Da Piazza della Debacle.
Piazza della Debacle?
Sì, della disfatta, se voi sapete solo una lingua, è Piazza della Disfatta.
Ah, e Ponte alla Vittoria, Piazza della Disfatta. Ho capito.
Dietro, sì, la parte dietro, la Suburra, di dietro si stanno lì. Sono tutta una serie di seminterrati.
Sì, ma perché?
Sotto il livello della strada c'è qualche finestra, ma si vede solo le rote di 6 barracole, basta.
Senti, io ho commesso...
Tanto di più.
Ho commesso...
Tanto, ciao, non c'è nulla a ridere, lunedì... Un Blue Monday come questo io non m'ha vissuto.
Una bella citazione però, no?
Certo, conta.
Abbiamo in studio un grande cantautore italiano.
Sì.
Ti va bene se è chiamato cantautore, preferisci rock star.
Sì, come vuoi, sentiamo.
Per me è un poeta punk, però potrebbe anche dirmi Benedetto, lascia perdere.
No, bellissimo, anche
va bene?
Mi piace.
Meno male.
Mi piace molto.
Io ho sempre paura di urtare la tua sensibilità. Non mi fraintendere, non perché tu sia una persona che si... Però quando ti definisce uno, no, certo, da fuori, uno può dire anche, ma scusa, ma che... cioè, a me non mi va bene. Io quando parlo di te ti definisco poeta punk, perché quello poi sei.
Benissimo.
Sei, no? Sei un punk reale. Un punk reale. Punk molto elegante, tra l'altro. Allora...
Senti, ma io ho chiamato per sentire ragionare a voi o per dire la mia?
No, no, la prima che hai detto.
Radio, Gianni Pinotto, sì.
Vabbè,
ho anche pagato per intervenire, se va bene.
Volevo presentarti un cantautore.
Sì, l'ho sentito. Siete Fiumani Diaframma, giusto per... Allegria proprio, questo come dici voleva.
Va bene, andiamo avanti. Allora, dici un po'...
Sta bene.
Dici, vabbè, brevemente su questa Fiorentina, cosa pensi?
Cosa penso?
Sì.
Io mi chiedo, io perché ancora non si sia fatta tavola rasa, io guarda, ora fa una raccolta firme per fare una bella marcia, ma non la marcia della pace, no, per mandare via tutti, non se ne vuole più, uno scandalo. Contro la peggior Roma, credo, degli ultimi 15 anni, c'hanno Dybala, ragazzi, e gioca praticamente senza un piede. Abraham, via. Il coordinato sembra fare un comodino, dai, una sedia di legno, delle feste, quando si muove, pare, quando tu le apri tu le aiuti, presente le lampade a Piantana, ecco, sì, va lui, sì, è Abraham, quello è Abraham, non ci sa nemmeno uno così, capito, nulla, il deserto, emozione, niente, se le vado dopo, si è messo venuti, io mi sono fatto il segno della croce tre volte, ma meno male, se ne ho presi solo due, guarda, cioè, una cosa, italiano completamente in confusione, che si aspetta a mandarlo via, io non lo so. Pradè non ha azzeccato uno, Rocco è venuto, non è un problema di soldi, ora e vende anche Terracciano e fa la plusvalenza, se va bene anche su Collini, certo, Barone via, non voglio di niente, via, insomma,
ecco, senti, guarda, questo tuo ottimismo, io ti faccio una domanda,
poi bisognerebbe vendere tutti, perché si rischia, tra l'altro la Salernitana esonerà Nicola, ora rifarà punti, sotto stanno viaggiando, noi si perde terreno, occhio.
Non è esonerato Nicola?
Perché a tornare a Gubbio, no. Ecco, vuol dare una notizia, insomma, ecco.
Sì, Fiumani ci è rimasto male.
Molto, sembrava un tecnico...
A tornare a Gubbio, ci vuole un attimo, non come gli voi, ma tutto bene, il grande gioco, io le leggo su articoli io, Fetara, il grande gioco della Fiorentina, brillanti, tutti, italiano.
Senti, l'altra cosa che ti chiedo è questa: la Fiorentina in campionato è 11 punti dall'Europa, ma è ancora in corsa in Coppa Italia e in Conference. Secondo te bisogna puntare a quella, insomma, per
no,
l'Europa?
Per me bisogna puntare a uscire
sia
dalla Coppa Italia che dalla Conference, no distrazioni.
Ma no. Per distrazioni perché, scusa?
Parte la Coppa Italia, io sono contro l'Italia, non la voglio vincere la Coppa Italia, quindi no, non mi piace. Io al limite vorrei partecipare alla Coppa Toscana, ecco, alla Coppa Firenze, si può vincere quella, io sono contro.
Sei un sovranista regionale.
La Conference League mi sembra la competizione dei poveracci, ecco, quindi che tra l'altro sarebbe bene anche come noi, ma tanto non si vincerà. Se specca sbaglio si vince, è una coppa e non conta nulla, ecco. Io sarei che uscire, concentrarci sul campionato, e la vedo veramente male, anche perché so che è in atto proprio una dismissione, si vende tutto. Quindi,
ora c'è il Viola Park, dai, sono tante cose.
Vendono anche il Viola Park, occhio.
Come hanno detto.
C'è diverse società dell'Interland che sono interessate.
Sì. Va bene, occhio. Gianfranco, ti ringrazio tantissimo.
Io no.
Vuoi salutare Federico?
Assolutamente no. Vuoi ascoltare gli ABBA?
Ma ascoltare magari gli ABBA, e va bene, sì, dai. Ciao! Questo è Marrakesh, importante.
La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa, e oggi non mi perderò, perché non ho più tempo, so che mi ricorderò che sento il piove,
che ricolma ed che hai traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, dolce richiamo, gocce di tavo, forse divago. Ma ora che diluvia, penso che sei un'illusa, che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che ci accomuna è il fuoco in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potessi mostrare deboli. Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa. E oggi non mi perderò, oh, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno, e lui credeva fosse segreta la loro intesa. Almeno noi, noi non ci saremmo persi in fretta. Poi
il cielo piange e piove dalle nostre facce.
Non puoi,
non puoi
nascondere a te stessa ciò che vuoi. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa. E oggi non ti perderò, oh, perché non ho più tempo. Forse non ti troverò, ma sei importante.
È arrivato un vocale, Roano. Eh sì, ti prendo contro, in contropiede, ti faccio lavorare, Roano. Non l'avevi visto, l'ho visto io. Sentiamo questo vocale, magari mi infama. Intanto ci è arrivato un vocale, sì, è uno che ti infama. Sono le 13.17 a Ovest di Paradino, al luogo della mente non funziona niente. Federico Fiumani accanto a me, ne sono molto onorato. Senti, Federico, dimmi tre canzoni fondamentali, fondamentali nella tua crescita, nel tuo passato, nel tuo, diciamo, medio termine, presente, e nel tuo presente.
Allora, Marky Moon dei Television.
Esatto, immaginavo.
La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André. Mm-hmm. E la più vicina a me che mi emoziona, la canzone dell'appartamento di Baustelle.
Ah, ok, ok. E, senti, invece abbiamo processato l'audio?
Ho benedetto, non per far polemica, tanto siamo buoni da soli a palla, c'è bisogno che ci venga anche io. Ma insomma, voglio dire, tu sei in 10, tu levi Duncan, cioè, e tieni, lasci Konecki, non assaltassi un uomo e tu perdi un uomo a centrocampo, come doveva finire la partita? Meno male se ne hai persi due soli. Io italiano, mica il Bavac, ma insomma, comincia lasciarmi molto perplesso in certe scelte che fa, sinceramente. Comunque sia, teniamo botta.
Bene, ringraziamo l'ascoltatore per la sua analisi tecnica, tra l'altro non solo lui non ha capito questa idea di togliere uno a centrocampo per lasciare un Iconè che oggettivamente è un po' uno che gira, no? Ma non riesce, è quello bravo che ne salta quattro e poi la tira in curva, perché non è facile saltare e rimanere lucidi per il tiro, no? Come quando fai una corsa di 40 metri ma l'ossigeno comincia a mancare alla fine. Senti, mi parli di Firenze. Voglio sapere cosa pensi di Firenze, città che sicuramente ami,
sì,
città che conosci, voglio dire, in tutte le sue regole, esatto, le sue regole migliori e peggiori, e sicuramente come me sei uno che ha girato, ha visto un po' il mondo, l'Europa, l'Italia, e quindi però è sempre stato qua, quindi anche per scelta, immagino, no?
Sì.
Ecco, come la vedi oggi questa città? Città che nel frattempo ha avuto una metamorfosi che sappiamo un po' tutti, no?
Ma sta, io penso molto tranquilla. Penso che con Bologna sia l'unica città capoluogo di provincia tranquilla e vivibile. Mi sembra che le grandi città siano diventate tutte molto, molto violente, molto pericolose. Invece mi sembra miracolosamente Firenze sia ancora molto tranquilla da questo punto di vista. Siamo una città sicura, insomma, ecco.
Sì, qualità della vita, tra l'altro.
Oltretutto con una buona qualità della vita. Io personalmente ci sto molto bene a Firenze, l'amo molto.
Bene, sì. Mi fa piacere che condividi quello che insomma tutti più o meno condividiamo te qui, no? Perché la città, poi la qualità della vita è una scelta, no? L'idea anche di pure girare a piedi o in bicicletta e non sempre affidarsi alla macchina, il fatto che le distanze non sono pazzesche, a parte la bellezza che noi siamo abituati.
Fuori discussione.
Poi ti assicuro che quando il lunedì notte venivo a fare il programma durante il lockdown, no? Attraversavo la città in bicicletta senza incrociare nessuno, né all'andata né al ritorno, ma niente. Era veramente un film, qualcuno di voi l'avrà provato. Allora, Federico, sempre con noi, abbiamo ancora una decina di minuti, sono i ragazzi di TIFF che dopo entreranno in scena e adesso ci ascoltiamo un disco che a me piace tanto perché Curtis Hardin è uno delle voci black più intriganti, interessanti di questo ultimo periodo. Lo conosci, Federico?
No.
Devo dire che non sbaglia nulla. Questo è un pezzo dal penultimo disco, tra l'altro, ma anche il disco recente è molto molto bello, mezzi tempi notevoli, delle ballate soul molto molto emozionanti. Questo pezzo si chiama Next Time, Ovest di Padalino. Next Time, Curtains Heard in grande feeling. Bello davvero questo pezzo, grazie Anna, grazie a te Anna. Allora, c'è una domanda per te Federico. Ciao Benedetto, puoi chiedere a Federico dove ha fatto il concerto più lontano da Firenze? Al Girone mi pare, no? Scherzo.
Anche.
Scherzo.
No. Dove ci chiama?
Concerto più lontano. Tipo.
Ma c'è una, poi è tipo una barzetta, poi e lei ti dice allora.
No!
No, non so, c'è un secondo fine, una, no, c'è una trappola.
Vuole sapere dove sei stato.
È talmente assurda come domanda.
È una domanda assurda. Chiesto.
Che ne so? Certo. Spagna, Olanda, in Francia, boh, credo quelli.
Quello. Dove sei stato in Spagna?
Barcellona. Che bei al
insomma, tanti anni fa?
1985.
Accidenti.
Sì, sì,
tendenze. Pensate, Barcellona dell'85.
Sì, sì.
È stato un casino.
Sì.
E poi usciti dalla dittatura in Spagna.
Sì.
C'è stato un periodo negli anni 80 in cui loro erano proprio i giovani, incominciavano a uscire dal paese, scoprivano il mondo. Cioè, la movida era una roba veramente pazzesca.
Selvaggia, sì,
c'era, c'era una grande...
La notte come il giorno, cioè,
era così, me lo ricordo perché ho avuto. Insomma, vabbè. Allora. Vediamo, ma poi.
E rapirano il caro Ringo De Palma sulle Ramblas, era lì.
Davvero?
Siccome doveva suonare con noi, lui aveva la cassetta diaframma per impararsi i pezzi, perché doveva sostituire il nostro batterista che quel giorno non poteva suonare. Allora, praticamente lui girava all'alba sulle Ramblas e lo rapinarono, gli rubarono tutto. Tornò in albergo con gli anfibi e la cassetta di diaframma. L'unica cosa che non
gli avevano presa la cassetta di diaframma.
No, gli ha detto, no, questi non lo vogliamo, solo e gli anfibi, il resto gli hanno preso tutto.
Mamma mia, beh, per voi avete detto, la cassetta ce l'hai? Il resto.
È una rarità. Sì, penso sia questa la città d'oggi.
Ringraziamo Federico anche per averci ricordato Ringo.
Sì.
Batterista dell'Elite FIBA e.
Caro amico.
Amico di tanti.
Vero, reale animatore delle notti fiorentine. Veramente mi è da dire, persone così non ne nascono più, veramente. Ringo apparteneva a questa generazione un po' eroica, la nostra generazione. Lui era veramente una persona dotata di grande carisma, di grande simpatia, di grande umanità, veramente speciale, con un'energia veramente contagiosa. E...
È vero.
Insomma,
è stata una grande perdita per chi lo conosceva.
Sì, se bazzicavi certi ambienti,
certo,
insomma,
e per l'umanità.
Lo conoscevi, sì.
Ma poi, scusate, cambio argomento, ma senza Biraghi noi non si può battere gli angoli. 8 angoli e 9 da destra e sinistra ci va sempre lui. Poi deve rientrare, ripiegare 2 panni, fare un po' di lavori e preparare tè a tutti quando è finita la partita. Insomma, il biraghismo purtroppo spiega molto, nel senso che il fatto che sia capitano, io non c'ho niente contro Biraghi, però forse un capitano più di... No?
Spessore.
Sì, ma anche di autorità, di carisma. Il capitano deve essere carismatico, no? È come te che porti avanti una band che sei te,
certo.
Poi suoni con dei ragazzi, no? Ma te c'hai il nome di una band, il diaframma sei te,
certo.
No?
Quindi, sì.
E quindi
se non dovrebbe essere il più anziano della squadra il capitano, no? Quindi un po' quello.
No, adesso è quello che deve essere anziano, deve essere al tempo stesso uno che ha il suo carisma, il rispetto da parte della gente.
Che si prende le sue responsabilità.
Cioè, lui una volta ha preso un gol per colpa sua, ha dato la colpa al compagno. A me questa cosa mi ha buttato di fuori. Detto questo, non voglio. Se il tempo passa, c'hai 30 secondi. Lui è Montigiani Andrea, chiamato così come a scuola, di TIFF, This is Florence,
che è questa piattaforma social di Controradio. Oggi parliamo dell'arresto del latitante Matteo Massina Denaro, che dopo 30 anni è stato trovato e arrestato alla clinica Maddalena di Palermo. Tra l'altro era lì per delle cure chemioterapiche. E lui è stato, insomma, boss capomafia di Castelvetrano nel Trapanese, vicinissimo a Rina e Provenzano, ed è un po', diciamo, si chiude il cerchio di quella che è la Santa Trinità di Cosa Nostra. Quindi con questo arresto, diciamo che...
Ecco, ma una domanda veloce, questa è la notizia di oggi?
È la notizia di stamani, quindi è la notizia di giornata.
Firenze
in tutto questo è coinvolta perché lui pianificò, organizzò l'attentato dei Gergofili.
Certo.
Dei Gergofili, okay. La notte fra il 26 e il 27 maggio del 93, in cui morirono 5 persone e certo, rimasero feriti 40.
La ricordo purtroppo. Quindi
lui
molto
fa parte di, purtroppo, per cronaca
storia
fa nera, parte di Firenze. Ecco.
Nera,
quindi, da una parte, Firenze può gioire certo, nell'arresto di oggi.
È vero, ricordo bene.
Allora, lo ricordo bene anch'io perché abitavo lì accanto. Quindi
io ero in fasce, però.
scesi di corsa da casa e sentì l'odore, qualcuno disse una fuga di gas, io sentivo che insomma, l'odore della polvere da
sparare. Attentati pianificati quel giorno, no? Firenze, sì. Poi l'attentato a Maurizio Costanzo
a Roma,
Roma, sventato, comunque sbagliato.
Ragazzi, bisogna chiudere, io molto velocemente ringrazio Andrea naturalmente che è stato qui, Federico, grazie di cuore di essere passato, io quando tu puoi hai tempo, io sono sempre pronto ad accoglierti a braccia aperte, grazie per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. Ricordiamo che hai un concerto a Pisa al Castiglioncello,
al Circolo Caracol venerdì, sono a Pisa full band, e sabato invece in formazione ridotta
acustica.
Io e Luca Cantasano, confidenziale, siamo.